SBS Italia.
Ci colleghiamo ora con Dario Castaldo per parlare dei mondiali in Russia. Il gruppo A non ha presentato grosse sorprese, l'Uruguay ha battuto i padroni di casa per 3-0, anche se la Russia metteva in campo una squadra incompleta. Le sorprese invece e il batticuore sono giunti dal gruppo B, dove Spagna e Portogallo si qualificano come da previsioni, ma non senza difficoltà. Allora Dario, cominciamo dall'inizio. Uruguay-Russia 3-0, segnano i gemelli del gol, ovvero Suarez e Cavani. La Russia non riesce ad opporsi all'attacco rioplatense.
Sì, intanto buongiorno, ben ritrovato Marco, un saluto a tutti quanti. Sì, girone A nel quale le due qualificate già si conoscevano alla vigilia della sfida di Samara, proprio tra Uruguay e Russia. I padroni di casa sarebbe bastato il pareggio per assicurarsi il primo posto, che poi alla lunga avrebbe fatto probabilmente la differenza, e invece non c'è stata partita. Adesso pensare che la sola assenza di Golovin, che è stata forse la nota più lieta, una delle note più liete della Russia di questo inizio mondiale, possa giustificare la debacle della squadra di casa, sembra un po' eccessivo. Fatto sta che l'Uruguay ha sbloccato il punteggio con Luis Suarez dopo 10 minuti, al 23esimo ha raddoppiato grazie all'autorete di Cheryshev, che è la sesta autorete in questo inizio di mondiale, anche se come numero di partite siamo appena passati oltre la metà ed è un record nella storia della Coppa del Mondo di calcio. E prima dell'intervallo, al 36esimo, è stato anche espulso un giocatore della Russia, Smolnikov, per cui la Russia si è ritrovata in inferiorità numerica. In pratica il secondo tempo è stata una passerella per la formazione di Tabárez, che poi dai e dai è riuscita a far sbloccare anche Edinson Cavani. Quindi Uruguay che batte la Russia 3-0, si qualifica da prima e soprattutto non concede reti agli avversari in questo girone inaugurale. Dunque Uruguay che passa come prima, Russia che passa come seconda. Alle loro spalle era per la gloria e per l'orgoglio la sfida tra Egitto e Arabia Saudita. L'Egitto sembrava in grado di farla propria, anche perché aveva sbloccato il punteggio nel primo tempo con Salah. Dopodiché El Hadari, il portiere dell'Egitto, gettato in campo per in questo caso per un record personale, perché a 45 anni e 5 mesi è diventato il giocatore più anziano ad aver disputato una partita in una fase finale di un mondiale. Dicevo, El Hadari ha anche parato un calcio di rigore al saudita Al Mullawad al 41esimo del primo tempo. Si pensava che questo bastasse per l'Egitto, invece nel secondo tempo i sauditi, prima con Al Faraj sempre dagli 11 metri e poi con Al-Dasari, si sono aggiudicati questi tre punti che, come detto, fanno comunque morale. Quindi Egitto di Salah che torna a casa a mani vuote, ma come dicevamo poi le emozioni ci sono state, sono state parecchie invece nelle due partite in programma in contemporanea per quanto riguarda il gruppo B.
E infatti parliamo di queste partite. Io penso che in questo momento ci siano molte persone in Portogallo e soprattutto in Spagna con tachicardia avanzata, perché la Spagna ha veramente rischiato brutto. Sapevamo appunto che entrambe le squadre erano favorite ed erano anche in procinto di qualificarsi, invece che è successo?
Dunque è successo che si giocavano in contemporanea Spagna, Marocco e Iran, Portogallo. Tra le quattro soltanto il Marocco era l'unica delle squadre fuori causa, ancora a quota zero dopo due partite, e il Marocco invece non ha ha reso la vita difficilissima alla Spagna. Prima ha sbloccato il punteggio dopo un quarto d'ora con Butaib, Isco ha pareggiato i conti al 19esimo, è stata una partita anche piuttosto accesa maschia. Nel finale, a 10 minuti dalla fine, dopo che il Marocco aveva anche colpito un incrocio dei pali con El Nisiri, è arrivato il gol del 2-1 dei nordafricani. In quel momento la Spagna era seconda ancora, perché l'Iran stava perdendo contro il Portogallo, quindi il Portogallo era strasicuro del primo posto nel girone, che non sarebbe stata comunque una questione di lana caprina, nel senso che con il primo posto nel girone avrebbe evitato l'Uruguay negli ottavi di finale. Invece poi negli ultimi 10 minuti è successo davvero di tutto, in parte a Kaliningrad, dove appunto si giocava Spagna-Marocco, perché al 92esimo la Spagna ha trovato il pareggio con Iago Aspas, ma c'è stato bisogno dell'intervento del VAR per convalidare la rete dell'attaccante del Celta Vigo. Ma nel frattempo era successo ancora di più e ancora di peggio, se vogliamo, alla Mordovia Arena di Samarsk, dove si affrontavano Iran e Portogallo, perché il Portogallo aveva trovato un bellissimo gol di Quaresma a conclusione del primo tempo. L'ex interista con uno splendido destro a giro aveva portato in vantaggio i lusitani, poi a inizio ripresa Cristiano Ronaldo, anche in questo caso con l'aiuto del VAR, si era procurato un calcio di rigore che però ha fallito, così rimettendo in partita l'Iran che poi al 92esimo su calcio di rigore, anche questo decretato con l'intervento della tecnologia, ha trovato il pareggio. Nel frattempo lo stesso Ronaldo ha rischiato l'espulsione, anche in questo caso il VAR lo ha graziato ed è uscito soltanto con un cartellino giallo, ma insomma diciamo che a tempo praticamente scaduto il Portogallo ha rischiato l'eliminazione perché l'Iran ha avuto la palla per vincere la partita e scavalcare in classifica i lusitani e al momento sembrava anche la Spagna, quindi l'Iran ha avuto davvero la palla per portarsi a casa addirittura al primo posto del girone, non l'ha trasformata e quindi con il pareggio l'Iran fuori. Infatti i giocatori persiani hanno concluso la partita in lacrime sul terreno di gioco, ma insomma è stata una serata per chi l'ha vissuta in Russia, una nottata per chi l'ha vissuta in Australia particolarmente intensa.
E abbiamo proprio dei contributi sonori legati a queste partite. Cominciamo con
il gol di Quaresma. Coming forward, Quaresma with the outside of his right foot scores the most unbelievable goal for Portugal. That is very, very special. Played the 1-2 and from the corner of the area with the outside of his right boot has bent it beyond the giant Iranian goalkeeper. That is a wonderful goal.
Bene, questo quindi il gol dell'ex centrocampista dell'Inter. A questo punto possiamo anche ascoltare la reazione dopo l'errore di Cristiano Ronaldo sul calcio di rigore.
Ascoltiamo il rigore fallito da Cristiano Ronaldo, parato dal portiere dell'Iran. The keeper, here he comes. Oh, it's saved by Bayram Van. What a moment. What a save. He just gambles. Bayram Van goes to his left, springs to his left, gathers the ball.
Abbiamo detto anche l'Iran ha beneficiato di un calcio di rigore. Ascoltiamo anche in questo caso il commento tratto naturalmente dal feed di SBS TV. Here he comes, right footed, top corner! What a penalty from Karim Ansarifot. He doesn't want to celebrate, he wants to get back to the halfway line because Iran still need to win this.
E questa era la radiocronaca del gol di Ansarifat dagli 11 metri che aveva per un attimo fatto sognare i tifosi dell'Iran, invece Iran eliminato, e a questo punto abbiamo già i primi due ottavi di finale di questo mondiale che vedranno l'Uruguay sfidare il Portogallo e la Spagna prima, nonostante mille difficoltà e due pareggi e soprattutto 5 gol concessi in 3 partite, affrontare i padroni di casa della Russia, sfida in programma per quanto riguarda noi la notte tra il 1 e il 2 luglio allo stadio Luzhniki di Mosca.
Ecco, un commento su queste prestazioni di Spagna e Portogallo: mancanza di concentrazione, stanchezza, voglia di riscatto da parte degli avversari, come giustifichiamo queste prestazioni sicuramente un po' sottotono?
Ma guarda, per la Spagna c'è tutto questo oltre al problema seguito all'esonero, diciamo, di Lopetegui, del tecnico Lopetegui. C'era già una Spagna che aveva qualche dubbio, in particolare in attacco. In attacco sembrava la questione del gol risolta da Diego Costa, in realtà probabilmente alla lunga i problemi riemergeranno. Poi c'è ovviamente una grande stanchezza di fondo perché si tratta di giocatori che nella stragrande maggioranza dei casi hanno disputato tra le 60 e le 70 partite nel corso della stagione con i rispettivi club e in particolare con il Real Madrid. Il Portogallo rispetto alla Spagna ha sicuramente qualche cosa di meno, e infatti meno si attendeva dalla formazione di Santos, e anzi il fatto che stesse dominando il girone fino a 10 minuti dal termine della terza giornata sembrava un po' una sorpresa. In realtà il discorso relativo alla Spagna può essere esteso più anche all'Argentina, alla Germania e allo stesso Brasile, cioè giocatori un po' logori che effettivamente si conoscono fin troppo bene, quindi i tecnici avversari riescono quasi a creare delle gabbie, insomma a trovare gli anticorpi per fermare i campioni di queste squadre. È pur vero che poi alla fine si sono qualificate le quattro squadre che erano favorite sulla carta nei primi due gironi, e salvo sorprese o sorpresissime, questo dovrebbe avvenire anche nelle prossime 24 ore.
Bene, restiamo con questo gruppo perché devo chiederti un pronostico, visto che si sono qualificate Uruguay e Russia, come abbiamo detto, Spagna e Portogallo, che ci sono gli incontri incrociati nel primo turno a eliminazione diretta, che cosa accadrà?
Ma guarda, credo che la Spagna sia comunque ancora favorita, nonostante appunto tutti i dubbi e le perplessità sollevate dalle prime tre prestazioni nei confronti della Russia. Uruguay-Portogallo è un bell'ottavo, molto, molto aperto, forse l'Uruguay ha dimostrato di essere più squadra in queste prime tre partite, 5 gol fatti, nessuno subito, avversari proprio non di primissimo livello ma grande solidità da parte della squadra di Tavares, si è sbloccato Cavani che potrebbe diventare una chiave importante, è una partita, ripeto, estremamente equilibrata, se proprio mi dovessi chiedere punterei forse più sull'Uruguay che sul Portogallo.
E a questo punto parliamo dell'Australia che torna in campo con il Perù, con la possibilità di qualificarsi se dovesse andare a suo vantaggio il risultato di Danimarca-Francia. Vuoi darci un po' il quadro della situazione?
Sì, allora intanto la precondizione, anche soltanto per pensare di qualificarsi, è che la Francia batta la Danimarca, anche queste due partite ricordiamo si giocheranno in contemporanea, quindi difficile far calcoli, il tecnico transalpino Didier Deschamps ha detto non ci saranno biscotti, ce la giocheremo, poi bisogna vedere se alle parole corrisponderanno i fatti, la Danimarca già ha sulla coscienza il percorso dell'Italia all'Europeo del 2004 con quel famoso pareggio per 2-2 contro la Svezia che eliminò gli azzurri di Trappattoni, insomma un ricorso storico che potrebbe far accendere qualche lampadina nella testa degli italo-australiani, ma insomma diciamo che Danimarca che parte sfavorita nei confronti della Francia, ma Danimarca che nelle ultime 7 partite ha subito soltanto un gol, proprio quello trasformato da Mille Jedinak nella sfida contro l'Australia su calcio di rigore, quindi la Danimarca parte con una buona base difensiva, la Francia fino adesso non ha affatto brillato né contro l'Australia né tantomeno contro il Perù, quindi non è una partita semplice quella dei transalpini, e quindi da una parte è vero che Deschamps avrà voglia di far riposare qualche big e magari provare qualche esperimento, però insomma deve stare attenta la Francia perché tra qualificarsi come prima e qualificarsi come seconda rischia di cambiare molto. Comunque detto che l'Australia deve intanto sperare che la Francia faccia il proprio dovere e batta la Danimarca, dopodiché toccherà all'Australia battere il Perù con 2 gol di scarto, ecco. Potrebbe bastare una vittoria di misura per 2-1 nel caso di sconfitta della Danimarca nei confronti della Francia per 1-0, però diciamo che per essere sicura l'Australia deve sperare che la Francia superi la Danimarca e deve battere il Perù con 2 gol di scarto.
E a proposito di questo ascoltiamo proprio Mark Milligan che fa un po' il discorso pre-partita proprio alla vigilia di Australia-Perù.
Yeah, obviously we saw the first game Peru against Denmark. You know where I thought they were very good. I think the main focus will be on what we want to do. The way that we've set up from the very beginning of camp is that you know we want to be able to control the match defensively as well, and that, I think that's been very important for us. And I don't think that will be any different.
Quindi naturalmente in bocca al lupo all'Australia da parte di tutti noi. Passiamo alle altre due partite che si giocano, queste alle 4 del mattino, ora della costa est, il gruppo D, quello che vede l'Argentina in fondo alla classifica, ma con la possibilità di qualificarsi in caso di vittoria con la Nigeria. Anche qui forse ci potrebbe essere un discorso biscotto, non credo.
No, assolutamente, anzi, biscotto ci sarebbe potuto essere nel caso in cui l'Islanda avesse battuto la Nigeria, perché a quel punto con un pareggio Islanda e Croazia all'ultima partita avrebbero estromesso tanto Nigeria quanto Argentina. In realtà in questo caso no, perché è vero che la Croazia è già qualificata, però insomma non ha nessuna intenzione o interesse di rischiare di mettere a repentaglio la prima posizione nel girone a beneficio della Nigeria, quindi comunque la Croazia se la giocherà con l'Islanda e se tanto ci dà tanto i Balcani si dovrebbe avere la meglio. L'interesse è quasi tutto concentrato a questo punto sulla sfida tra Nigeria e Argentina, che si gioca a San Pietroburgo. L'Argentina stracriticata dopo il pareggio contro l'Islanda e soprattutto la debacle totale contro la Croazia, che ha visto la formazione di San Paolo sconfitta per 3-0, alla quale sono seguite tante polemiche proprio tra i giocatori e il tecnico dell'Albiceleste, polemiche che hanno travolto lo stesso Lionel Messi, che ha sbagliato un calcio di rigore contro l'Islanda, che in pratica non l'ha mai neanche sfiorato contro la Croazia. Però va detto che l'Argentina sfida la Nigeria, che da un certo punto di vista è l'avversario ideale, una squadra molto giovane, poco esperta, con una difesa non proprio ermetica, che potrebbe insomma lasciare quello spazio nel quale Messi, Agüero, magari lo stesso Dybala, oltre a Higuain, potrebbero infilarsi volentieri. Tra l'altro va detto che l'Argentina ha incrociato la Nigeria ben 5 volte nella fase finale di un campionato del mondo e che l'ha praticamente sempre spuntata. Quindi anche in questo caso la storia dice che, nonostante questo inizio a handicap, la formazione sudamericana ha buone chance comunque di proseguire nel mondiale. Ripeto, la precondizione è che batta la Nigeria. Altro discorso poi però dopo la qualificazione è fare ulteriori passi avanti nel mondiale, perché insomma poi dopo, con il secondo posto alle spalle della Croazia, si profilerebbe per l'Argentina un ottavo di finale contro la Francia, e quindi insomma diciamo che il tasso di difficoltà si innalzerebbe esponenzialmente.
Bene, grazie a Dario Castaldo, ci troveremo ancora insieme fra 24 ore per confermare o smentire quello che abbiamo detto questa mattina. Grazie
a te, ciao.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.